23 febbraio 2023. Anatomia del terremoto in Turchia. Di Alessandro Amato. Veduta aerea di fratture superficiali lungo la linea di faglia vicino alla città turca di Kahraman Maras Omer Urer fratto Anadolu Agency via Getty Images. Notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023, nel sud della Turchia dormono tutti. Alle 4:17:35 un punto preciso del sottosuolo si muove 18 km sotto la superficie terrestre. Non è un punto qualunque, è l'ultima propaggine della placca arabica separato dal suo analogo turco dalla faglia est anatolica PEAF, una delle spaccature più temibili della Terra. La faglia est anatolica corre per centinaia di chilometri poco a nord del confine turco-siriano ed è quiescente da più di un secolo. Il punto si sposta di qualche centimetro verso nord-est rispetto al suo analogo sulla placca anatolica, poi di un metro, forse due. Da quel punto la frattura inizia a propagarsi lungo la faglia, inizialmente in maniera non particolarmente violenta. Per 15 secondi la rottura si estende piuttosto lentamente verso nord-est, poi salta su un'altra faglia e accelera dislocando un segmento della faglia lungo oltre 100 km, fermandosi a poca distanza da Malatya. Intanto, con un po' di ritardo, aveva iniziato a propagarsi anche nella direzione opposta, verso sud-ovest, rottura bilaterale. Dopo un minuto piega a sud, seguendo il limite delle due placche, quella arabica e quella anatolica. Sposta anche quel segmento, anche se solo di 50-70 cm, quanto basta però per aggiungere scuotimento, paura e danni nel settore già scosso di Antakya e Iskenderun, nell'estremo sud della Turchia, non lontano dal Mar Mediterraneo. Il risultato è un terremoto di magnitudo 7.8. L'energia rilasciata durante la rottura della faglia è enorme, pari a 500 terremoti di Amatrice in un colpo solo. Come si osserva sempre in questi casi, il movimento relativo dei due lembi della faglia è molto variabile, con zone che quasi restano ferme e altre dove si concentra lo spostamento raggiungendo i 5-6 metri. Il motivo di questa forte eterogeneità è probabilmente legato al fatto che la faglia non è una singola superficie continua e planare, come nelle illustrazioni schematiche sui libri di scuola, ma va vista come una zona più ampia di deformazione che ha al suo interno delle pieghe, delle interruzioni e dei salti. Le accelerazioni del suolo sono molto forti e la durata dello scuotimento è molto lunga. In quei 100 secondi, migliaia di edifici si sono sbriciolati portandosi dietro un numero impressionante di vite. Negli stessi 100 secondi, decine di migliaia di edifici sono rimasti in piedi, qualcuno anche intatto. Per non parlare dell'immane numero di vittime, al 22 febbraio si contano in un bilancio provvisorio oltre 42.000 morti in Turchia e oltre 4.000 in Siria. Nelle ore successive al terremoto delle 4:17, centinaia di repliche di magnitudo inferiore hanno delineato per 300 km l'estensione della faglia, ostacolando le prime operazioni di soccorso e i tentativi di liberare quanti erano rimasti intrappolati sotto le macerie. 9 ore dopo, alle 13:54 del 6 febbraio, si attiva un altro segmento di faglia, un'altra faglia situata circa 90 km a nord della faglia est anatolica, orientata questa volta in direzione est-ovest. Questa faglia si muove per un centinaio di chilometri, con un'area centrale che si sposta fino a 8-10 metri in una ventina di secondi, anche in questo caso con movimento sinistro. Il blocco dell'Anatolia a nord si è spostato di molti metri verso ovest. In seguito, tutta l'area è stata colpita da centinaia di aftershock, come avviene sempre dopo un forte terremoto, per una sorta di riaggiustamento della zona dove è avvenuta la rottura principale. Già dopo poche ore questi delineavano perfettamente il sistema delle due faglie formando in pianta un set di 150x300 km ribattuto nei giorni successivi da migliaia di altri aftershock. Nelle prime due giornate di attività la sismicità si era estesa oltre i bordi delle faglie del 6 febbraio facendo temere una migrazione verso altri segmenti di faglia come il sistema di faglie del Mar Morto a sud, noto per i numerosi forti terremoti avvenuti nei secoli scorsi. In effetti, la sera del 20 febbraio un forte aftershock di magnitudo 6.4 ha colpito il settore più meridionale della faglia, estendendo ancora l'area di danneggiamento e facendo temere ulteriori forti scosse. L'epicentro di quest'ultimo terremoto si localizza in prossimità di un cosiddetto punto triplo, un punto dove si toccano tre placche, quella anatolica a nord, l'arabica a sud-est e la placca africana a sud-ovest. Il movimento della placca arabica verso nord, che avviene a una velocità di circa 1,520 cm all'anno, provoca la spinta e la estrusione della placca anatolica verso il Mar Egeo a ovest. Lo spostamento dell'Anatolia verso ovest avviene attraverso il suo scorrimento lungo due binari principali, a nord la faglia nord-anatolica NAS, che corre in direzione est-ovest lungo il bordo meridionale del Mar Nero, e a sud la faglia est-anatolica EAS. Schema della tettonica circumanatolica, con indicati in modo semplificato i movimenti delle placche, frecce bianche, e le faglie principali. In alto la faglia nord-anatolica NAS è rappresentata in giallo, con la segmentazione identificata dai terremoti del periodo 1939-1999 nel riquadro a sinistra le magnitudo dei vari eventi. Nella zona dei terremoti del 2023 sono indicati i due epicentri dei terremoti più forti del 6 febbraio, stelle rosse, le faglie principali, in rosa la faglia est anatolica, EAS, la zona schematica interessata dagli aftershock, il 7, in rosso trasparente. Le linee nere con i triangoli dell'arco di Cipro e dell'arco ellenico rappresentano le fasce dove la placca africana si inserisce sotto quella eurasiatica, mappa di Daniela Riposati fratto INGV. La faglia nord-anatolica è stata teatro di una serie di forti terremoti tra il 1939 e il 1999, con 12 terremoti di magnitudo compresa tra 6.7 e 7.8 che si sono sviluppati con una impressionante progressione da est verso ovest fino a interessare l'area di Istanbul. Il primo di magnitudo 7.8 è avvenuto nel 1939 presso Erzincan e ha avuto un pesantissimo bilancio, oltre 32.000 morti. Altri eventi si sono susseguiti nei decenni successivi, fino all'ultimo in ordine di tempo, il sisma di Izmit del 1999, di magnitudo 7.6, che ha prodotto centinaia di vittime e danni rilevanti in un ampio settore della Turchia nord-occidentale, interessando anche Istanbul. Da allora la città del Bosforo, con i suoi 16 milioni di abitanti, è considerata una delle città a più alto rischio sismico del pianeta. C'è una quasi totale unanimità nella comunità scientifica nel sostenere che la probabilità che si attivi il segmento di faglia proprio di fronte alla città sia molto alta. Contrariamente alla faglia nord-anatolica, la faglia est-anatolica è rimasta quasi quiescente nel XX secolo, con pochissimi grandi terremoti. Questo limita la nostra capacità di comprenderne in dettaglio i movimenti, le caratteristiche crostali e il comportamento dei vari segmenti di faglia. Bisogna tornare al secolo precedente e a quelli ancora prima per trovare eventi di magnitudo 7 o superiore. Questa quiescenza si manifesta nonostante il movimento continuo delle placche dell'ordine di 2 cm all'anno come accennato sopra, con conseguente aumento del potenziale sismico della faglia est anatolica e delle faglie limitrofe. Per questo motivo la faglia est anatolica era stata indicata come un gap sismico, intendendo con questo termine una zona dove si sta accumulando da molto tempo l'energia sismica e che è quindi pronta a rilasciarla con qualche forte terremoto. L'ultimo evento rilevante sulla faglia est anatolica è avvenuto il 24 gennaio 2020 a nord-est dell'attività di questi giorni. La sua magnitudo 6.7 indica che soltanto un segmento della faglia est anatolica ha rilasciato parte dell'energia accumulata, e soltanto in un settore limitato a poche decine di chilometri. Andando indietro nel tempo e analizzando l'ampia letteratura scientifica sulle faglie attive e sui precedenti storici, non sembra ci sia traccia di un evento forte come quello del 6 febbraio 2023. La segmentazione della faglia est anatolica lasciava pensare a terremoti di magnitudo non superiore a 7.4 in termini di energia. Un terremoto di magnitudo 7.8 vale 4 eventi di magnitudo 7.4 e 16 di magnitudo 7.0. Purtroppo, durante il terremoto del 6 febbraio si sono attivati quasi contemporaneamente diversi segmenti di faglia, ciascuno capace di generare individualmente eventi di magnitudo inferiore. Un fenomeno analogo è stato osservato durante il terremoto di Karikura in Nuova Zelanda del 2016 magnitudo 7.8, per il quale si è stimata l'attivazione di oltre 20 faglie. In quel caso, però, le vittime furono soltanto due, grazie alla scarsissima densità abitativa. Al contrario, nel caso della Turchia e della Siria, come pure per l'Italia e per molti altri paesi del mondo, il rischio sismico rispetto a 100 anni fa è aumentato notevolmente perché sono aumentati gli insediamenti e perché questi insediamenti si sono spesso sviluppati in assenza di normativa sismica o in suo spregio. Il terremoto del centro Italia di Alessandro Amato e Daniela Pantosti va ricordato che il rischio sismico è il prodotto di tre fattori: la pericolosità, ossia la probabilità di avere un certo scuotimento in un determinato intervallo temporale, il valore esposto, edifici, infrastrutture, opere d'arte, persone, e la vulnerabilità. Il primo elemento non può essere ridotto, il secondo molto poco, con tempi lunghi e interventi strutturali importanti, ma solitamente aumenta per l'aumentare dell'urbanizzazione. La vulnerabilità è l'unico elemento che può essere ridotto sensibilmente agendo sulle costruzioni esistenti considerate poco sicure. In Turchia nel 2012 era stata varata una importante legge di rigenerazione urbana, che avrebbe dovuto ridurre il rischio sismico con importanti interventi di adeguamenti e soprattutto di demolizioni e ricostruzioni. Il focus era principalmente Istanbul, considerato l'altissimo rischio, e probabilmente poco è stato fatto nell'estremità meridionale del paese. Il programma ventennale è tuttora in corso e ha probabilmente avuto scarsa applicazione nelle altre città della Turchia. Inoltre, si è molto criticata in questi giorni la serie di condoni edilizi concessi in Turchia negli ultimi anni, in particolare quello del 2018, varato poco prima del voto che confermò Recep Tayyip Erdogan alla presidenza del paese. I risultati di queste operazioni sono, insieme agli importanti introiti economici per lo Stato, l'aumento della vulnerabilità e la diminuzione di una cultura della prevenzione e della legalità. Tutti elementi che contribuiscono ad aumentare enormemente il rischio. Va anche detto, però, che nelle immagini e nei filmati delle città colpite dal terremoto del 6 febbraio si nota una costante: a fianco ai palazzi crollati, sbriciolati, ci sono sempre edifici che hanno resistito apparentemente intatti. È probabile che molti di questi siano stati danneggiati seriamente e andranno forse abbattuti, ma almeno non hanno fatto altre vittime quella notte. Questo è un segnale vitale, con alcune importanti implicazioni. Le cause dei crolli vanno ricercate nelle modalità di costruzione dei singoli edifici, a livello progettuale o di cantiere, di scelta dei materiali e così via. Si possono costruire edifici resistenti anche a terremoti di questa entità. C'è quindi una speranza di ridurre il rischio sismico. È necessario un impegno pluridecennale in molti paesi sismici e vulnerabili, compresa l'Italia, per la riduzione del rischio. Ci sono esempi virtuosi da seguire. Questo implica un grande lavoro sull'edilizia esistente, oltre a una costante attenzione verso quella nuova per evitare che qualche scorciatoia possa vanificare gli sforzi. Dobbiamo sbrigarci, i terremoti, come si è visto anche in questo caso, possono colpire in qualsiasi momento e con grande violenza. Un compendio di quanto detto sopra può essere trovato nelle parole di Okhkia Ilmazo Aiyu, sindaco del distretto Erzin della città di Hatay, l'unico che non ha avuto perdite di vite umane. Non ho permesso una sola costruzione illegale. Tutti erano arrabbiati con me, la mia coscienza è a posto in questo momento.